tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sono i tre allegri ragazzi morti. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
Alle 7:06 minuti. Come va? Come è iniziata?
Molto bene, ti dirò.
Allora, ho colto il suggerimento di Maurizio, devo dire sempre ottimi suggerimenti.
Cos'è accaduto?
The Gentleman, molto carina, molto carina. Però ho iniziato da poco, però molto carina. Devo dire... Mi sta
intriga.
Guy Ritchie, no, la serie di Guy Ritchie, molto 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 carina, molto bella. Adesso voglio vedere Shogun però anche, perché
quella mi incuriosisce di più.
Shogun,
allora,
su Disney
Plus.
Ha
fatto due palle,
no,
la prima puntata,
Maurizio,
però forse devo andare avanti, non so. La prima puntata credo mi abbia fatto due palle.
Ma come sarebbe due palle, Maurizio?
Devo essere sincero.
Ho capito, due palle, però ragazzi, Shogun, com'è possibile? Non è possibile. Vai, sentiamo.
La prima puntata,
ho capito, però sentiamo, non è possibile.
Sì, Mauri.
Vai Mauri. Allora, vediamo un po', dai, chi c'è? 3899 106 600. Vediamo un po' altro mistero. Perché se parcheggio il camion da una parte per fare i bidoni non passa nessuno, ma se lo parcheggio in mezzo alla strada per fare prima passano tutti da lì, anche nelle vie pedonali o quasi. Chi è qua? Aspetta,
c'è un pulsante.
No, non ho capito, scusa.
Allora, io invece ho inventato le scarpe, però solo da donna, col tacco alto, che quando si stanca o comunque se cammini a un certo punto trovi dei sanpietrini così. C'è un pulsantino, lo pigi, e il tacco si appiattisce e cammini con le pianelle, con le ballerine.
Ma questa è un'ottima invenzione, effettivamente. Strano che non ci abbia pensato nessuno prima.
Essendo morto l'inventore del karaoke, però non l'ha mai brevettato.
100 anni
è morto, ma non ha mai brevettato il karaoke.
Bravo.
È pazzo.
No, ha fatto bene per la collettività. Vai, sentiamo, vai.
Ero molto giovane.
Sì.
Coin fece un concorso per disegnare un capo di vestiario particolare. Sì. Si sarebbe vinto un buon acquisto di 100.000 lire.
E
io disegnai e vinsi.
Vinse.
E disegnai i pantaloni con i tasconi laterali.
A Moi Combat sono tuoi.
Allora, li ha inventati lui. Li ha inventati lui.
Ciao.
È una bella idea, bravissima, una bella idea. Allora, apriamo se una startup di queste idee che stanno girando. È una, come si dice, un think tank, no?
Bello,
Radio Rock.
Sì.
A questo punto sì, così pure i cimiteri consumeranno corrente e inquineranno. Allora meglio un QR code che rimanda un link con le foto. Che è sta roba dei cimiteri? No?
Perché lui ha detto: io mi voglio inventare le lapidi con schermo LCD che trasmettono perennemente i tipo gli highlights della tua vita.
Bello.
Invece di quelle foto brutte che si mettono là.
Bello,
ha ragione.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno a te. Allora, Samuele Piscina, come si chiama? Clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi. Samuele Piscina, come si chiama?
Piscina.
Leghista e consigliere comunale a Milano. Quindi è un consigliere comunale di Milano.
Sì, cosa vuole?
Negli scontri di via Padova dell'altra domenica, fra centri sociali e polizia, lui sostiene vi fossero transessuali che sputavano sangue infetto addosso agli agenti.
Sì.
Ecco, tutto sbagliato. È tutto sbagliato di questa. Proprio non so da dove cominciare.
Sangue infetto.
Sputavano sangue infetto addosso agli agenti.
Erano transessuali.
Ragazzi, tutto sbagliato. Ha cominciato la parola transessuale che non si usa più. Fino ad arrivare a che perché poi perché dovrebbero essere infetti,
non lo so,
i transgender, le persone transgender perché dovrebbero essere infette, non si capisce perché dovrebbero sputare sangue infetto, non si capisce, tutto sbagliato, mano a chi siamo ragazzi. Questo è un signore, è un consigliere
è
comunale
giovane.
Di Milano. Oh ragazzi, è incredibile, notizia incredibile, notizia shock. Putin ha vinto di nuovo le elezioni.
Dicevamo stamattina, ma poi stranamente con una percentuale insospettabile.
Allora, l'88% dei voti potrà restare al Cremlino fino al 2030. Se arriverà a fine mandato sarà stato al potere più a lungo di Stalin. Tra l'altro leggevo, stati qua, mano a mano che aumenta il potere, a proposito di Putin che aumenta il suo potere, no? E aumenta anche la sua, non so come definirla, se cattiveria o atrocità o non lo so, o mancanza di scrupoli.
Stile di comando.
Va bene, 2000 ha vinto con il 53,4%. 2004 con il 71,9.
Buono.
2012 col 63,6. 2018 col 76,6. 2024 con l'88%, cioè è stato un crescendo. Sono sempre più entusiasta.
Quando uno va bene.
E lui punta per le prossime elezioni 2030 di prendere almeno il 102%, 102-103%.
E se non ci riusciamo, ci saranno stati brogli.
Brogli. Allora, nel giorno delle elezioni, 70 arresti. Yulia Navalnaya. Navalnaya è andata a votare a mezzogiorno l'ambasciata di Berlino. Sapete questo, questa questione del voto a mezzogiorno, come protesta per identificarsi, diciamo, un po' in qualche modo. Ha detto di aver scritto sulla scheda elettorale il nome di suo marito Alexei. Oh, Macron vorrebbe chiedere alla Russia un cessate il fuoco durante le Olimpiadi. Intanto Pupo è volato a Mosca per potersi esibire nell'ex palazzo dei congressi per la pace, naturalmente.
Tre ore di concerto.
Tutto questo per la pace, naturalmente, ci mancherebbe altro. Intanto Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen sono andate al Cairo per firmare accordi col generale al-Sisi. L'Unione Europea garantirà all'Egitto 7,4 miliardi di euro fra il 2024 e il 2027. In cambio gli egiziani dovranno fermare i flussi migratori. E al-Sisi? E Giulio Regeni, ragazzi? Giulio Regeni che
non
vogliamo?
Se ne è parlato.
Non se ne è parlato di Giulio Regeni. Ce ne frega, ce ne frega niente. Diciamo.
No,
Giulio
Regeni.
Ce ne frega. Giulio Regeni ce ne frega niente. Va bene, gli diamo 7,4 miliardi di euro per bloccare i flussi migratori. Poi questi qui che muoiono in Egitto, non ce ne frega niente.
No, sti cazzi.
Non ce ne frega niente, non ce ne frega nulla. L'importante è che non arrivino da noi a disturbare, no?
No. Mettiamo la polvere sotto al tappeto.
E non va, esattamente. In realtà hanno hackerato il presidente, l'account Instagram di Giorgia Meloni. Hackerato, ci sono dei finti post di
Hai vinto
Elon 1000 Musk.
Euro.
Che si finge all'estate di Rocky, tra l'altro.
Radio Rock Podcast.
Bene, allora, vediamo un po', dai, 3899-106-600, intanto, dichiarazione, sembra fosse di una settimana fa circa, del consigliere di Milano, sì, è il clamoroso di Giorgio Dell'Arte di oggi, vai, sentiamo.
No, ragazzi, volevo darvi una notizia clamorosa,
eccola qua. Sì.
Ovvero il ministro Lollobrigida è venuto in visita qui vicino dove abito io, nelle Marche, e pensate, non ha detto castronerie.
No, cioè tu l'hai
strana sta tu cosa. L'hai
neanche una mi delude così.
Non è neanche mai sceso dal treno.
Rimango molto
a
male così, se fosse vero quello che stai dicendo. Allora, il nuovo presidente del Galles, signori, si chiama Vaughan Gerring, nero, avvocato, 50 anni, nato in Zambia, figlio di un veterano gallese e di una contadina nera. Ormai nel Regno Unito non c'è più un solo primo ministro maschio bianco, britannico maschio bianco.
È
cioè,
vero?
Eh sì, sono tutti quanti o neri o donne o non ci sono più. Beh, bello, no? Superiamo un po' sta roba del maschio bianco.
Sì.
I legali della DD Exor, John Elkann, hanno annunciato una querela contro una troupe di Porta a Porta che avrebbe effettuato delle riprese con un drone sorvolando la loro residenza privata. La tensione attorno alle manifestazioni pro-Palestina sale sempre di più. Secondo il ministro Lollobrigida, negli anni 70, eccola la dichiarazione di Lollobrigida, l'abbiamo trovata subito, mazza, abbiamo messo manco un minuto. L'eccessiva tolleranza negli anni 70 ha portato al terrorismo, ecco la cazzata. Bene, oggi vorremmo fare una rubrica, la cazzata di oggi di Maurizio Lollobrigida, come si chiama Maurizio, no?
Ma no, spero proprio di
Manuel Lollobrigida. Al Viminale stanno cercando di capire come gestire il dissenso nell'università. Intanto io mi immagino questa scena che
stanno sarebbe, Manganelli, nel senso.
Sarebbe quasi comica se non fosse drammatica, di tutti quanti intorno a Netanyahu che cercano di convincere, dai non invadere, dai non marciare su Rafah, dai lui no marcio,
no lo voglio fare,
voglio marciare,
tutti
voglio marciare.
Stanno cercando di convincere Netanyahu a non marciare su Rafah, lui non vuole sentire ragioni. Non vuole, ha detto adesso finisce il Ramadan poi più si va.
Non voglio andare, no, invece andiamo.
Nel centrodestra Salvini litiga con Tajani e con Meloni. Nel centrosinistra, dopo l'improvvisa marcia indietro dell'oculista Laceranza come candidato alla Basilicata, Schlein e Conte hanno deciso di ricompattarsi su Pietro Marrese, presidente Dem della provincia di Matera. Ho una novità sulla inchiesta bis su una bomber, ragazzi. A 15 anni di distanza dall'ultimo dei 34 attentati. Ora, oltre agli 11 imputati, sono saltati fuori 15 nomi a cui i giudici hanno chiesto il test del DNA. 15 nuovi nomi.
15
nomi. Tra tanti, voglio fare un piccolo spoiler. Fra di loro c'è anche Maurizio Paniconi.
Ma no, ma
te lo svelo,
ero piccolo.
Ti arriverà più tardi l'arrivo di garanzia. Piccolo. Ti arriverà entro la fine della trasmissione l'avviso di garanzia. Quindi entro la fine della trasmissione.
Cioè, io facevo io ero una bomber.
No, Mauri,
entro
tu
la fine della trasmissione.
Che vorresti dire?
E poi c'è una cosa che non si fa e si fischia in radio. E noi...
Chi l'ha detto questo? Ma adesso portiamo le regole.
C'è una cosa che non si fa, non si fischia in radio.
Non si fischia.
Bene. Allora, Ferez è fuori da Londra con la sua assistente personale Eleonora Sesana. O Sesana.
Sesana.
Sesana. Sempre presente con lui nei viaggi. Sono anche concessi una romantica cena a due. A noi che ce ne frega?
Nulla.
Così.
Va bene, altri due femminicidi alla periferia di Roma. Un cinese ha ucciso la moglie. E in Salento un signore di 57 anni ha ucciso la ex moglie. Entrambi hanno usato il coltello. Oh, poi c'è la sigla di Ale per la nuova rubrica di Lollobrigida. Vai con la sigla di Ale.
Sulle Aspetta, però mi devi dire sulle castronerie
di Lollobrigida. La rubrica si intitola La castroneria di oggi del ministro Emanuele Lollobrigida.
Vai con la sigla.
Allora.
La castroneria di oggi del ministro Lollobrigida.
No, del ministro Emanuele Lollobrigida.
Il ministro Emanuele ha detto Lollo Lollobrigida.
Maurizio, pagherai per le tue malefatte.
Ecco, Maurizio, a questo punto si è scatenato l'ira del popolo. Allora.
Il fischio sbagliato.
Maurizio.
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 Senti come scendi.
Non è Maurizio. Capace.
Maurizio.
Aspetta.
Che?
Bellissimo.
Ma che cosa?
Maurizio. Fallo te allora.
Maurizio.
Fallo te. Fallo te. Maurizio. Fallo te.
Dai, Maurizio. E fischia.
Oh, dai. Senza fischio.
Fischia.
Fischia. Bello.
Ma schifo.
Schifo.
Senti, vabbè, aspetta, sto dicendo, cosa vuoi? Dicendo.
Aspetta.
Senti.
Ah, sai che potremmo fare? Potremmo fare una nuova rubrica. Uno fischia e gli ascoltatori devono dire di chi è il fischio.
Ah, ok, vai.
Questa è bellissima. Allora, sei pronto? Primo fischio. Allora,
leva tutto.
Primo fischio. Vabbè, che so chi è.
Chi è?
Hai visto.
Ah, già. Secondo fischio. Terzo fischio. Bene.
Allora distribuite voi i fischi.
Fate voi.
Un rischio.
Fate voi. A Secondigliano a Napoli due fidanzati si erano apportati in un box out e sono morti soffocati dai gas di scarico della macchina mentre facevano all'amore.
Ma davvero?
Che, sì, che però se ci pensi è un modo meraviglioso di morire. Cioè, nel senso...
No, dai, poverini. Ma no, poverini. Giovani, potrà...
giovani, sì. Vabbè, però, se ci pensi, uno deve morire mentre fai all'amore è la cosa
però,
più bella
insomma,
del mondo.
Non a quest'età.
No, a quest'età no. Vabbè, però, che uno se muore a 60 anni è bello. Scusa, non è bello.
No, vabbè, in generale.
Cioè, se devi morire. Morire mentre fai l'amore tra le morti più belle. No, quali sono le morti più belle? Morire mentre ti ingozzi di un dolce.
Mentre
no?
È venuto se n'è andato praticamente.
Del tuo
Bravo,
dolce preferito.
Mauri.
Speriamo che abbia sia riuscito perlomeno a siano riusciti a comprare. Lo so, poverini, ragazzi. Però da una parte tristezza, dall'altra dico: vabbè, oh dai. Rispetto
cosa,
a tanti, cioè, tanta morte che in giro. Sì, vabbè, certo. Almeno questa, no?
Per
ragazzi,
amore,
no?
Un senegalese di 26 anni ha aggredito una donna di 60.000 nella sala d'attesa della stazione
60.000
anni.
60.000 anni
della sala d'attesa della stazione di Domodossola. L'ha trascinata per diversi metri fino alla cantina di un palazzo lì vicino e ha preso ad abusarne. Oh, ragazzi,
c'era
è morto
nessuno,
Berlusconi. Questa notizia
è morto
tempo fa.
Ah no, sbagliato, scusa. Voglio dire, morto Berlusconi, il parlamentare più ricco e il deputato leghista, signore delle cliniche Antonio Angelucci, supera di poco Matteo Renzi. Poi c'è Space VIP, che è un'azienda statunitense. Vuoi andare, Mauri? Offre tour nello spazio. Vuoi andare, Mauri?
Ma io non credo di avere il fisico adatto.
Allora, bastano solo $500,000. Viaggi di lusso di 6 ore nella stratosfera. Prezzo del biglietto, soli $500,000.
Beh,
per te, 600.000.
Allora, ad averli li spenderei.
Con grande scorno di Allegri, Juve Genoa è finito 0-0. Con grande scorno di Allegri.
Lo scorno, Mauri. Sì.
All'Olimpico la Roma ha sconfitto il Sassuolo per 1-0 grazie alla magia di Pellegrini. Al quinto minuto del secondo tempo a Verona il Milan ha battuto i padroni di casa dell'Ellas per 3-1, Inter-Napoli 1-1. Gio Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha avuto un malore, ha avuto un malore poco prima della partita Atalanta-Fiorentina, che è stata rinviata perché insomma la Fiorentina ha chiesto di poterla
stabili ma molto critiche,
molto molto gravi. Quindi... è stato trasferito in fretta e furia al San Raffaele di Milano. A Cardiff la nazionale italiana di rugby ha battuto il Galles e molti si chiedono: ma com'è che si siamo imparati a giocare a rugby?
No, diciamo che, no, che si è avviato un percorso, non è che ci siamo imparati, diciamo,
però molti se lo chiedono,
siamo migliorati.
Siamo migliorati molto,
o sono gli altri sono diventati,
però com'è che improvvisamente siamo migliorati così tanto?
È qualche anno che il processo va avanti.
Ci però attenzione, attenzione. Calma, come mai? Lo scopriremo con un esperto. 24-21 la sconfitta del Galles per mano dell'Italia, che chiude il 6 nazioni con risultato storico. Sinner ha perso invece la semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells contro Alcaraz. È morto, che poi ha vinto, sì. È morto il grande etologo Franz De Waal, ragazzi, l'uomo che sussurrava, lo ricorderete, agli scimpanzé. Un solo, pensate, cancro allo stomaco a 75 anni se lo porta via. Cancro allo stomaco a 75 anni
se lo porta via.
Se lo porta via. Questa è la situazione, purtroppo. Vabbè, dai, facciamo così allora a questo punto. Ascoltiamo i Coral con Dreaming of You, Mauri. Radio Rock Podcast. Morto Lucio Dalla, ragazzi, purtroppo è venuto a mancare Lucio Dalla.
Sì, mo da un po'.
Era per ribadirlo, insomma, non è che era mica la notizia, era la notizia di qualche anno fa. Ragazzi, è così, vai, sentiamo, vai, vai. Saluto
Maufischio.
Maufischio, bellissimo. Sentiamo ancora.
Maufischio mi piace di più.
Beh,
bravi.
Ehi, quella.
Azzo. Complimenti.
Allora, io non me la rischio, non indico Maurischio, scrive qualcun altro. Vai, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Il cinese, se avesse ucciso la moglie in Cina,
il nostro Manuel,
quest'ora gli avrebbe dato la pena di morte. Qui in Italia fanno tutti come cazzo gli pare. Sì. Colpa del neoliberalismo, della finta democrazia. Neoliberalismo. Ma rimettessero la pena di morte per queste cose, anche per i filosofi, vedi come la gente.
Questo è l'editoriale di Manuel di oggi. Rimettessero la pena di morte.
Infatti, in America non succede.
Sempre illuminato, Manuel. No, ma non è troll. Manuel, Manuel ci crede davvero. No. Ma guarda, che non è, poi, tra l'altro, non è che te l'hai stupitato, perché esistono le persone così.
Sì, esistono, ma infatti lui a quello attinge. No?
Manuel dice che l'inizio di questo brano. Mauri dice che l'inizio di questo brano è copiato da Grease. Il gruppo lo denunzierà. Lo denunzierà, signori. Vai,
veloci.
Veloci. Allora, a nome della rubrica Lollo Bollocks, ci propongono. Dunque, dopo la battuta del come è venuto se n'è andato, pensavo facesse anche cinese ammazza la moglie giallo.
No, questa l'ho lasciata a te.
Ecco, no, perché insomma, voglio dire, meglio evitare.
Però non era male.
Non era male, devo dire la verità. Ragazzi, tra pochissimo un argomento importante, importantissimo, che non voglio però assolutamente...
Tra pochissimo.
Anticipare. Tra pochissimo...
Arriva la Procura della Repubblica, caro Mauri, e tu...
Sta arrivando, ragazzi. Arriva,
la pagherai.
Credo che sia prossima l'iscrizione al registro
degli
indagati del nostro Maurischio Panigoni.
E noi lo difenderemo? No, perché noi amiamo la giustizia.
Aspetta, allora lo difenderemo Radio Rock Podcast. Intanto ci sono ieri centinaia di russi in coda a Roma e a Milano, diversamente dalla Russia, che è iniziato venerdì. In Italia si votava solo ieri nei seggi predisposti nell'ambasciata di Roma e nei consolati di Milano, Genova e Palermo. Attorno a mezzogiorno l'affluenza è aumentata per via dell'ultima campagna di Navalny, con code specialmente a Milano e Roma, dove sono messe in fila centinaia di persone. Cori e cartelli hanno definito Putin assassino, invocato un futuro senza di lui, iniziative costate in alcuni casi aggressioni da parte dei sostenitori dell'autocrate. Diciamo che ci sono stati degli scontri pro Putin, anti Putin. L'ambasciatore russo Alexei Paramonov ha ringraziato, le autorità italiane non hanno interferito. Leggo sul Corriere della Sera. Ragazzi, oggi invece c'è un bel diario da Gaza, speciale, senza Sami al-Ajrami, ma con le figlie. che in realtà non stanno a Gaza, stanno al Cairo, come abbiamo saputo, sono state raggiunte da Repubblica, e quindi c'è un bell'articolo che dice, lo leggiamo?
Certo che sì,
anziché
è un altro punto di vista,
anziché il diario, leggiamo, diciamo, quello che dicono Bizan e Ruba alla Jrami dal Cairo. Siamo molto stanche, ogni giorno che passa va un po' meglio, ma è ugualmente molto difficile, non eravamo mai uscite da Gaza e siamo frastornate da ciò che ora ci circonda. Loro sono due gemelle, hanno 20 anni. Avevamo sempre sognato di viaggiare, vedere il mondo, ma non così. Quando nostro padre ci ha detto che stava organizzando la nostra uscita dalla striscia, siamo rimaste scioccate. La nostra famiglia e Gaza sono tutto ciò che abbiamo. Andare via è stata dura. A parlare è quasi sempre Ruba, l'inglese impeccabile, la figura sottile, lo sguardo acuto, i colori leggermente più chiari della gemella Bizan, che ha i capelli nerissimi e la mano destra offesa dalla scheggia di missile che la colpì nel 2012 quando aveva 8 anni, e che subito sottolinea di essere lei la più grande. Sono andata mezz'ora prima, mia sorella se l'è presa comoda, ammette di essere anche la più timida, preferisco ascoltare anziché parlare, sussurra regalandoti un bel sorriso aperto. Eccole le figlie di Sami Ala Jrami, il reporter che racconta su Repubblica il dramma dei palestinesi in guerra. Arrivate al Cairo la settimana scorsa dopo un lungo viaggio, quando papà ci ha lasciato ai cancelli di Rafah non riuscivamo a dir nulla, l'addio ce lo siamo detti solo con le lacrime, poi ci siamo dovute far subito forza, la fila era interminabile, gli impiegati minuziosi, sono volute 8 ore solo per attraversare il confine. Dopo tanto patimento, sul bus c'erano acqua e snack, ciò che a Gaza costa una fortuna, appena fuori era a portata di mano. È stato sconvolgente accorgerci come il mondo va avanti senza curarsi delle sofferenze di chi è lì dentro. Ruba e Bizan resteranno al Cairo fino al 22 marzo, quando finalmente voleranno ad Amsterdam prendendo un aereo per la prima volta, altra esperienza che un po' ci eccita e un po' ci spaventa. Per ora sono ospiti da Hamed, cugino del padre che già lavorava in Egitto ma era a Gaza quando è iniziata la guerra ed è rimasto con noi i primi 50 giorni. Un palazzo giallo nel quartiere collinare di Mokattam, abitato dal ceto medio, a metà strada fra la facoltosa New Cairo, paradiso dei centri commerciali, e Garbage City, la cui economia invece è basata sul riciclo dell'immondizia. Sul tetto di un'auto parcheggiata davanti al portone dorme un cane randagio, giallo anche lui, di sabbia come tutto ciò che ci circonda. Possiamo andare a vedere le piramidi? Domandano timide. E dunque sulla terrazza di un hotel che guarda la millenaria Sfinge, che si raccontano dopo i selfie di rito. Mandiamo le foto alle amiche rimaste a Gaza dicendo stiamo esplorando per voi, presto ci raggiungerete, un modo per tenerle su. È il loro compleanno, compiamo 20 anni, un anniversario importante che abbiamo voluto trascorrere con i nostri genitori. Abbiamo molta paura di non rivederli. La cosa peggiore che ci è successa in questi mesi di guerra è stata parlare con una persona cara e poche ore dopo sapere che era stata uccisa. Ruba studiava per diventare maestra, ma il suo sogno è fare la giornalista come suo padre. Abbiamo il visto per studiare un anno in Olanda e vorrei seguire corsi di comunicazione. Seguo sui social tanti giovani fotoreporter che da Gaza raccontano la guerra. Mi piacerebbe un giorno tornare e aprire una scuola di giornalismo dove si tengano anche lezioni sulla non violenza. Ho sempre creduto che la gente vada educata alla pace. Bizan vuole invece diventare programmatrice di computer, sarebbe un modo per esprimermi senza dover usare troppe parole. Provano a descriversi l'una l'altra. Mia sorella è una che non molla, ha sofferto tanto e ha sempre trovato la forza di andare avanti, dice Ruba. Mia sorella è la cosa migliore che mi sia capitata, le fai con la gemella. Dopo essere stata ferita da bambina ho spesso attacchi di panico, quando sento le bombe mi paralizzo, ho bisogno che mi si abbracci forte e lei è sempre lì per me. È successo anche l'altra sera, i parenti le hanno portate nel caos del centro in festa per il Ramadan, non è stata una bella esperienza, la folla, il rumore insopportabile. Un bambino ha fatto esplodere dei mortaretti, abbiamo iniziato a gridare e a tremare. La guerra è dentro di noi, non ce la siamo lasciata alle spalle. Provano a scherzarci su anche davanti alla torta, su cui non c'è stato modo di mettere una candelina. Ne abbiamo avuti abbastanza di fuochi, ma un desiderio lo esprimiamo lo stesso. Già, il futuro, come lo immaginate? Le cose sono troppo incerte, non vogliamo farci illusioni, evitiamo di guardare lontano. Per ora ci basta sapere che andremo in Olanda. Ci hanno detto che è un posto molto silenzioso e tranquillo, sarà terapeutico. Ma se parliamo di sogni più piccoli, allora Bizan dice di volere due cose: entrare in una bella libreria e iscrivermi in palestra. Per 5 mesi di guerra siamo stati immobili, sempre chiusi ad annoiarci in casa, soprattutto a Rafah dove c'era troppo caos in strada e uscire era pericoloso. E Ruba aggiunge: vorrei una bicicletta con cui esplorare Amsterdam. Adoro pedalare ma sono anni che non lo faccio più. Alle donne di Gaza l'oltralzismo di Hamas non lo permetteva. E poi voglio prendere la patente. So guidare da quando ho 15 anni, avrei dovuto fare l'esame il 15 ottobre scorso, ma la guerra lo ha impedito. Con loro hanno portato ben poco, solo 2 album di foto. Li sfogliano continuamente, ci ricordano che abbiamo radici, non ci fanno sentire sole. Ci sono anche gli scatti dei nostri animali amatissimi. Il cane Milo ucciso dalle bombe, la gatta Bissi, che in arabo significa micetta ed è il soprannome pure di Bizan. vi manca molto. Di questi tempi nessuno si preoccupa più degli animali. Per ora è ancora con nostra madre a Cani Unis. I nostri genitori sono separati e noi vivevamo con lei. Poi con la guerra hanno deciso di comune accordo che saremmo stare più al sicuro con papà. Hanno un solo cellulare in due e se avvisano a scattare le foto è sempre ruba a mandare messaggi e postare sui social. Costantemente in contatto con papà Sami, ansiosissimo. Mamma Aya, che potrebbe uscire fra poco, nostro zio che vive in Belgio ha procurato i soldi per il suo viaggio. E con Arrita, l'amica del cuore, un anno più grande. In questi mesi ci siamo stati di grande aiuto. Ora lei è rimasta a Gaza, vogliamo che non si senta dimenticata. Il loro pensiero è costante, è per Sami. È sempre stato un padre meraviglioso, ma in questi mesi di guerra abbiamo capito che è veramente un uomo straordinario, non solo per come ha accudito noi, per la dedizione con la quale lavora. Va nei posti a rischio della sua vita e se non può passare giornate al telefono per farsi raccontare le storie di tanti. Non avevamo idea che in Italia fosse diventato famoso. La voce di Gaza, siamo fiere di lui. Vabbè, insomma, una bellissima testimonianza.
Molto,
speriamo...
finalmente dopo tanti giorni in cui c'erano parole chiaramente dense, piene di paura, di sospetto verso il futuro, c'è, malgrado rimanga una situazione assolutamente d'emergenza in crisi, però è quasi come fosse una visione sul futuro.
In questo caso, sì. Purtroppo sono tantissime altre persone che non se la possono permettere questa visione e questa speranza, però almeno per loro insomma si apre, no, la possibilità di un mondo e di una vita diversa.
Migliore.
Ragazzi, io vi ricordo che Cover Me torna con la sua quinta edizione, il contest dedicato a Bruce Springsteen. Le iscrizioni aperte dal 31 marzo, quindi ci siamo quasi. Vai sul sito noiespringsteen.com e invia la tua candidatura entro il 30 aprile. Quindi dal 31 marzo fino al 30 aprile avrete un mese di tempo per presentare la vostra candidatura in palio speciali premi e la finale in programma a luglio a Bergamo. Cover Me quinta edizione, il contest dedicato alla musica di Bruce Springsteen. Media partner è Radio Rock. Ora c'è il super classico.
Radio Rock super classico. Radio Rock podcast.
Allora, scrivono complimenti a queste ragazze per l'atteggiamento. Nonostante tutto non hanno espresso nemmeno un pensiero di odio verso Israele, né solo speranza per loro e per la loro terra. Mi sembra una cosa, ragazzi, bellissima. E mi sembra l'unico modo, ragazzi, per uscire da questa cosa, da questa situazione. Cioè, l'unico modo è quello di andare oltre l'odio e provare a, come dire, a comunicare sempre la pace, comunicare sempre il dialogo, comunicare sempre il capirsi, il conoscersi, il trattare, il mettersi a tavolino, il discutere, no?
Capire anche le ragioni.
La capacità pure
degli altri,
di immaginare un futuro che poi fa tutta la differenza del mondo e descrive bene una situazione, diciamo, di pace da costruire, laddove noi riusciamo di nuovo a immaginare un futuro, seppur lontano, uno spiraglio, un germe, quello che sia, ci predispone in modo diverso. Voi immaginate la negazione della vita e del futuro vissuta lì dentro. Sì, è la cosa che più mi ha colpito poi in realtà è l'osservazione sul costo esiguo di cose basilari tipo cracker ed acqua, che dentro là dentro erano arrivati a prezzi incredibili. Dice, come no, tu vivi là dentro come fossi in un recinto dimenticato dal mondo, certo. Un incubo, esci fuori e ti rendi conto che il mondo va avanti.
Dopo 5 mesi di guerra e catastrofe a Gaza emergono con nettezza le divisioni tra le fazioni palestinesi, con Fatah, il partito del presidente Abu Mazen e forza di governo in Cisgiordania, che attacca duramente Hamas. Il gruppo armato islamista, dice Fatah, è disconnesso dalla realtà e responsabile di aver causato una catastrofe peggiore del 48 con l'avventura del 7 ottobre. La dichiarazione è arrivata dopo che Hamas ha criticato la nomina di Mohammed Mustafa come nuovo primo ministro dell'autorità nazionale palestinese, parlando di un passo unilaterale che amplia il divario fra l'ANP e il popolo. Nella sua risposta Fatah accusa Hamas di aver provocato il ritorno dell'occupazione israeliana a Gaza e ciò ha portato a una catastrofe ancora più terribile e crudele del 48. Prosegue Fatah alludendo all'esodo dei palestinesi dopo la fondazione dello Stato di Israele. La vera disconnessione dalla realtà e dal popolo palestinese è quella della leadership di Hamas, che non ha consultato gli altri leader palestinesi prima di lanciare l'attacco del 7 ottobre che ha scatenato la guerra in corso, sottolinea il partito di Abu Mazen. Poi noi parliamo giustamente, come deve essere, di Gaza e di guerra condotta purtroppo anche con l'arma della fame, che diventa un'arma vera e propria. In Sudan sta accadendo esattamente la stessa cosa, esatto, che coinvolge però non 2 milioni ma 47 milioni di abitanti del Sudan, che sono stretti nella morsa fra due fuochi, fra due coglioni sostanzialmente, due generali, uno quello dell'esercito regolare e l'altro quello dei cosiddetti ribelli, che si stanno fronteggiando da mesi e che stanno massacrando una popolazione già in difficoltà. Tra l'altro hanno bombardato, hanno attaccato il depuratore dell'acqua, quindi praticamente non c'è più acqua potabile. Un disastro, la situazione è veramente insomma, parliamo di 47 milioni di persone che non hanno di che mangiare, e noi dobbiamo occuparci anche di questo, perché sennò alla fine diventa poi, e non vorrei mai, no, diventa poi una moda parlare soltanto di o una moda, oppure diventiamo come quelli che si possono come dire, occupare di una sola cosa alla volta, no? Cioè, finché si parla di Ucraina, si parla di Ucraina, poi arriva Gaza, basta, Ucraina non se ne parla più, si parla solo di Gaza, poi magari di Congo non si parla, di Sudan non si parla, di Haiti non si parla, e invece bisogna parlare un po', purtroppo finché ci saranno, bisogna parlare un po' di tutto. Poi intanto Pupo venerdì si è esibita a Mosca, nell'ex palazzo dei congressi del Cremlino. La data chiamava allora lui dice sono andato lì per la pace, in realtà è andato lì
i soldi, Pupo.
No, è andato lì per la chiamata elettorale, per riconfermare Putin, cioè è andato a cantare per la campagna per riconfermare Putin alla presidenza, a due giorni dall'anniversario dell'invasione della Crimea. Ufficialmente Pupo ha detto: io voglio fare uno special televisivo, Pupo and Friends, con un richiamo al famosissimo Pavarotti and Friends, ricorderete? Sì. Lui va Pupo and Friends, e quindi, cioè, nel 90, diciamo, Pavarotti and Friends l'ha fatto varie volte, no? Con Sting, Elton John, Stevie Wonder, James Brown, i Queen, ricorderete, no? Pavarotti and Friends, bellissimo. Allora anche Pupo vuole fare così, però l'ha fatto con artisti russi, quindi solo artisti russi, che sono i suoi friends, sì. E con loro ha intonato Gelato al cioccolato, L'angelo postino, Un amore grande, che ha detto, il cantante ha definito questa canzone di Pupo un auspicio perché torni l'amore fra i popoli, specie fra due popoli che stanno vivendo questo momento difficile, che è capitato purtroppo.
È
successo,
sì,
così.
A un certo punto sul palco così sono salite delle babucche che insieme a lui hanno cantato già da cioccolato, un'altra cosa.
Detto, sì.
Era abbastanza straniante vedere tutte queste signore,
vabbè, io
babucche.
Ti giuro, vabbè. Comunque, l'account Instagram della presidente del Consiglio Meloni è stato hackerato. Sul profilo della Premier per alcuni minuti è comparsa una storia, un post con la scritta grazie Elon Free BTC, e l'immagine del profilo fake di Elon Musk, l'attacco informatico mentre era in volo tra Roma e l'Egitto. Dopo alcuni minuti l'intrusione è stata risolta, ma nel frattempo sui social si erano già diffuse le immagini dei contenuti fake pubblicati. Il profilo creato è quello personale storico di Meloni, aperto anni addietro. Secondo Palazzo Chigi, riporta Repubblica, sono in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della polizia postale. Vabbè, insomma, vedremo cosa scopriranno. Intanto arrivano i Falls, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Scelta la nuova dei Libertines, sarà disponibile dal prossimo 5 aprile. All Quiet on the Eastern Explanade segna il ritorno dopo quasi 10 anni dei Libertines di Pete Doherty, che faranno anche una data a Roma, e il media partner è Radio Rock a questo punto, quindi poi ve ne parleremo bene, nei prossimi giorni, assolutamente sì. Leggevo un articolo interessante, ragazzi, sul País, il giornale spagnolo, si parla di musica, e leggevo questo, che recentemente diversi gruppi indipendenti spagnoli, proprio ne parliamo oggi che c'è un nuovo appuntamento con Unfamous, con le eliminatorie di Unfamous che stanno quasi arrivando al termine, e poi ci saranno le fasi successive, le semifinali, diciamo così, nelle quali si scontreranno in un'unica puntata tutti i vincenti delle puntate precedenti, 5 alla volta, quindi faremo praticamente delle puntate con 5 band che si scontrano, ma queste 5 band saranno le 5, cioè le prime 5 che hanno vinto i primi 5 appuntamenti, e poi così via. Dicevo, diversi gruppi indipendenti spagnoli sono stati rimossi da Spotify e da altre piattaforme di streaming musicale dal loro distributore musicale, che si chiama Altafonte, a causa delle scarse riproduzioni. La decisione sembra rispondere alla nuova politica di Spotify, che sapete, Spotify paga pochissimo. C'è stata una polemica, però è talmente tanto monopolista quasi, o comunque talmente tanto utilizzato, che può fare un po' come gli pare, e quindi da pochissimo. E adesso però ha deciso di introdurre una nuova, un nuovo, diciamo così, istituto, cioè ha deciso Mauri, Spotify, una nuova politica, che è quella che non pagherà più zero, quindi, le royalties per i brani con meno di 1000 di produzioni. Quindi sì, se hai almeno 1000 riproduzioni prendi pochissimi soldi, se hai da 0 a 1000 non prendi niente. Un rapporto di Luminate nel 2023 ha rivelato, senti questa, che su cioè è interessante, molto interessante come dato, Spotify, i brani con meno di 1000 riproduzioni, che hanno meno di 1000, indovinate quanti sono rispetto al totale?
In percentuale?
Sì, percentuale.
Secondo me il 70%.
Secondo te, Mauri?
Bah, il lo 75%.
Allora, i brani in streaming su Spotify con meno di 1000 riproduzioni sono l'82,7%, cioè la stragrande maggioranza, che Spotify non pagherà, quindi pagherà soltanto, diciamo, il 16, quello che avanza, il 17,3%. Non solo, ma sorprendentemente, fino a un certo punto, per chi conosce queste dinamiche, di questo 82%, il 25%, cioè un brano caricato su Spotify su 4, ha zero visualizzazioni. Zero. Uno su 4, caricati su Spotify, è tantissimo.
È tantissimo.
Oh, il sistema delle royalties di Spotify da sempre, leggo anche un articolo sul Guardian che ne parla, da sempre premia maggiormente gli artisti più famosi, mentre gli altri guadagnano solo pochi spiccioli. Questo perché il denaro degli ascoltatori va in un gigante contenitore ed è distribuito agli artisti in base alla loro quota di stream totali sull'intera piattaforma. Uno squilibrio che negli anni ha portato sul piede di guerra molti piccoli artisti, secondo i quali questo sistema continuerà a premiare la musica più popolare, cioè continuerà a prendere in percentuale, quindi chiaramente cioè Spotify prende tutti i soldi degli abbonati, li mette in un calderone e poi lì si tiene una gran parte, e la parte che ridistribuisce la divide proporzionalmente a seconda. Quindi chiaramente i grandissimi nomi si prendono la maggior parte e i nomi più piccoli si prendono le briciole. Ho un'alternativa a questo meccanismo potrebbe essere l'adozione di un modello incentrato sull'utente, in cui il pagamento di ciascun abbonamento è suddiviso proporzionalmente fra i brani ascoltati dall'individuo, che è molto più, tra virgolette, democratico, nel senso che se io dico, per dire, mettiamo l'artista più famoso in Italia sia, che ne so, adesso non per Marco Mengo, che ne so, Alessandra Amoroso, non lo so chi cazzo è, o Mahmood, ecco.
Annalisa attualmente.
Se io pago mettiamo Annalisa. Se io pago 9,99 € al mese di Spotify, no? Perché i miei 10 euro devono andare ad Annalisa principalmente, quando io Annalisa non me la sento mai? Allora il principio è che poi è la stessa cosa che sarà fatta nelle radio, per esempio. Il principio è: i miei 10 euro vengono divisi proporzionalmente sui miei artisti che ascolto.
Ah, ecco, okay. Sembrerebbe molto più equo.
I quelli di Alessandro sui suoi, certo. Quelli di Maurizio sui tuoi, cioè ognuno con i suoi. Poi faranno sì che chiaramente i grandi artisti prenderanno sempre comunque tanto, certo, perché sono grandi artisti. Vabbè, certo. Però fa sì che se io sono un piccolo artista e magari però ho tanti
la fanbase che mi ascolta,
da quelli comunque riesco a ottenere qualcosa. Con la costante crescita del catalogo musicale si prevede che le canzoni non ascoltate in streaming, le non ascoltate, raggiungeranno i 100 milioni entro il 2028. E le piattaforme dovranno trovare dei metodi efficaci per individuare e distinguere la musica generata. Questo è pure interessante. Cioè, sarà un problema per Spotify quello di individuare e distinguere la musica generata dall'AI, dall'intelligenza artificiale, che sta già inondando i loro cataloghi, creando ulteriori squilibri, perché c'è un sacco di roba. Stanno caricando un sacco di musica caricata di roba con l'intelligenza artificiale, e Spotify non riesce a distinguerla. La sfida che si troveranno ad affrontare Spotify e le altre, scrive El País, sarà quella di bilanciare l'offerta di un ampio catalogo con la necessità di garantire un reddito equo agli artisti e mantenere la sostenibilità economica. I correttivi applicati finora non sembrano rispondere adeguatamente, e ne va di tutto il sistema, ragazzi, perché salta tutto. Quindi insomma sono molto molto curioso di capire come affronteranno le grandi multinazionali dell'ascolto in streaming. Intanto potete ascoltare, però, al di là di queste robe qua di Spotify eccetera, potete ascoltare le vostre radio preferite, vale a dire Radio Rock e Radio Rock Italia, direttamente dalla vostra Smart TV con Android TV, quindi scaricando l'app, e Amazon Fire TV Stick, oppure da mobile scaricando l'app iOS Android su Alexa e Google Home, attivando la relativa skill, da desktop andando su RadioRock.it e RadioRockItalia.it. Ci sono un po' di messaggi, li leggiamo fra pochissimo, prima però ascoltiamo un po' di Avenged Sevenfold.
Radio Rock Podcast.
Hail to the King, Avenged Sevenfold. Qualcuno ci scrive: Spotify è una merda perché utilizza questa politica di ripartizione, ma ha solo copiato dalla CIA. Pensa che anche con le radio era così, eh? Poi c'è stata una sollevazione, giustizia, perché con le radio funzionava che noi radio paghiamo, e paghiamo tanto, perché le radio pagano quasi il 2% del loro fatturato solo alla SIAE, più altrettanto, quindi fa praticamente il 4% del proprio fatturato alla SCF, che è la società dei consortili dei fonografici, cioè praticamente la SIAE sono gli autori e gli editori, sì, mentre la SCF sono le etichette discografiche, che sono due cose diverse, come sapete, cioè nel senso che si può essere editori e discografici. Il discografico è quello che ti produce il disco fisicamente, l'editore è quello che edita, diciamo, è editore della tua musica sostanzialmente, che poi spesso sono la stessa entità, ovviamente, sì, quasi sempre, però sono spesso due soggetti giuridici diversi, e poi c'è l'autore, che è invece quello che la scrive, la musica. Quindi SIAE si prende, che ne so, il 2%, SCF si prende il 2%, quindi vuol dire che se io faccio una pubblicità che potete sentire sulla radio e prendo 1000 euro, di quei 1000 euro, 40 euro quasi vanno soltanto a loro, senza aver fatto nulla, vanno, certo, a loro. Qual è il punto? Il punto è che prima prendevano questi 40 euro e li ripartivano proporzionalmente, come fa oggi Spotify. Quindi che vuol dire? Che se Gino Paoli è l'autore più pagato, no? O Mogol, non so, no? Mogol è l'autore più pagato. Pure se io non passo mai Gino Paoli, non passo mai Mogol,
comunque
una percentuale molto alta del mio, di quello che io verso come Radio Rock, andava a Gino Paoli. Adesso invece non si fa più così, perché finalmente sono convinti, e quindi noi facciamo esattamente come gli eventi dal vivo, una sorta di bordereau, cioè noi compiliamo, diciamo, quali sono le canzoni, e vengono quindi poi pagati pochissimo, poco, però in modo più corretto, più giusto, diciamo così, no? Anche se poi ci sarebbe anche un po' da discutere su questo fatto, perché io radio faccio pubblicità ad una cioè ti faccio ascoltare che è uscito il nuovo di Bon Jovi, no? Dico, per dire, faccio pubblicità al nuovo di Bon Jovi e devo pure pagare, cioè nel senso, io faccio io promuovo, certo, il fatto che è uscito un disco nuovo, dico a tutti: guardate che è uscito il nuovo di Bon Jovi, se volete compratelo, e poi devo pure pagare, perché loro ti dicono: tu fai contenuto grazie alla mia musica, almeno, diciamo, vogliamo dire che siamo pari. Io faccio contenuto grazie alla tua musica, e però te la promuovo anche, una vetrina, no?
Tu fai musica nuovo, anche grazie al fatto che io la propongo.
Fra, cioè, l'altro, capito? Cioè, è un modo, diciamo, potrebbe, che potrebbe essere uno scambio, no? No, che
poi
devo
perché
pagare.
Non, per esempio, io posso capire, su tutto quello che è stato già fatto, in effetti, le radio ci fanno contenuto. Sul nuovo, perché non trovare un altro tipo d'accordo? Cioè, no? Proprio su un discorso quasi di, come dire, come si dice in gergo, un contratto di cambio merci. Non ti dicono 0-0, ma quasi.
Sì, beh, sarebbe più giusto, secondo me. Comunque, date a Gino Paoli quel che è di Gino Paoli. Questo ci scrivono, vero, ecco, questo è vero. Questo, vai, è sentiamo, vero, ancora. Vai.
Oh shit, l'ha fatto mio cognato stamattina quando l'ha chiamato la moglie. Gli ha detto: sai, amore, ho rotto la coppa dell'olio.
Bene, avanti, oh, vai, sentiamo.
Spotify faceva prima di non volevo pagare un cazzo. Era meglio, erano più onesti.
Spotify, beh, diciamo che molto.
È quasi.
È molto simile, diciamo, l'atteggiamento di Spotify è, diciamo, più o meno quello. Chi è qua? Bene, sì, molto bene. Allora, ragazzi, intanto anche il Venezuela senza libertà. Nicolas Maduro ha annunciato ufficialmente che si candiderà per un terzo mandato da presidente del Venezuela. Buono. È il periodo dei tanti mandati. Leggevo sulla stampa di oggi la classifica dei dittatori. Sapete che Putin non è messo benissimo, perché ha 24 anni di pseudo-dittatura alle spalle. Ma c'è chi ha fatto molto meglio di lui. Credo che sia 25esimo in classifica, una roba di questo genere.
Vabbè,
sapete chi,
allora,
è il dittatore più longevo?
No.
Indovinate, Mauri. Dittatore più longevo, prova a indovinare.
Longevo?
Più
longevo?
Che certo, è durato di più, no?
Certo.
Ah, proprio nella storia?
Eh sì, nella storia.
Mao?
No.
Aia.
No.
Più di me. Cazzarola. Dunque, se Putin c'ha 24 e 25esimo, significa che stiamo intorno a più di 30 anni.
Mao credo che non sia nemmeno nella top 30.
Ma davvero?
Addirittura.
No. Pensa un po'. Allora ti direi. Franco. Stalin?
No.
Stalin, no.
Neanche nella top 30, neanche lui.
No, Stalin, credo che sia al più o meno al ventesimo posto.
Ammazza!
Più o meno al ventesimo
posto. Aspetta, ragioniamo.
Allora, Stalin, lo dico subito, Stalin ha governato, insomma, è stato a capo dell'Unione Sovietica per 30 anni, quindi... Parliamo.
Sta nella top 20?
Diciamo che è ventesimo, più o meno.
Ok.
Poi te li conto.
Quindi significa che stiamo intorno, i primi staranno intorno almeno a 40 anni. Il che significa, ti direi quasi qualcuno di qualche stato africano. Perché no. Da quelle parti. Zero?
No, non è in Africa.
Diamine, è difficile. Non è in Africa. Allora, posso fare delle domande?
Sì.
Il continente è quello americano?
Sì.
Sud America? Sì.
Argentina?
No. Grazie, c'è il sorriso.
No.
Brasile.
Allora, aspetta, intanto ho contato. Stalin è diciottesimo.
Vabbè, comunque, insomma, siamo intorno ai 40 anni, significa. Okay. Parliamo di...
Di più.
No, sì, qui minimo.
Il numero 40. Uno di più di 40
okay.
anni.
Ok. Parliamo del continente americano. Sud America.
Sì.
Vabbè, Castro. Non è Sud America. Fidel.
Fidel Castro. Fidel Castro numero
vero,
uno,
cavolo.
Ha governato dal 1959, la rivoluzione cubana, fino al 2011, anno della sua morte, e quindi 52 anni al primo posto. Al secondo posto c'è il cinese Chiang Kai-shek, che ha governato dal 26 al 75, come sapete, che sono 48 anni. Oh, e al terzo posto c'è il nonno dell'attuale tiranno della Corea del Nord, Kim Il-sung, che ha governato 45 anni. Questo al terzo posto. Al quarto posto c'è Gheddafi e al quinto posto c'è il leader albanese Enver Hoxha, che ha governato 40 anni, Gheddafi 42, fino poi alla morte nella primavera, durante le primavere arabe del 2011. Quindi i primi 5 dittatori del mondo sono tutti morti. Il sesto è vivo. Indovinate che paese è? Questo sono pure le cose che non... che uno non immagina.
Che uno non si aspetterebbe
mai. Non ci pensi, diciamo, no? Chi è il primo tra i viventi? Ecco, diciamo che se vogliamo fare una classifica fra i viventi...
Il dittatore, quindi, che in qualche modo opprime il proprio popolo.
Sì. Allora, se vogliamo fare una... dittatore, diciamo. Dittatore, cioè...
Che detiene il potere unico,
che detiene
senso.
Il potere da tantissimo tempo, in modo dispotico, sostanzialmente. Anche a frutto... Anche, come dire, per conseguenza di elezioni che molto spesso poi si rivelano farse. Comunque, Putin, tra i viventi, è al settimo posto.
Quello georgiano lì.
No,
lì ce n'è uno al sesto.
No, com'era quello dove sei stato tu lì? Dov'è quel posto che c'è il cratere?
Ah, no, è il Uzbekistan.
In Uzbekistan?
No, Uzbekistan, sì. O Kazakistan, forse.
Kazakistan?
Sì.
È quello?
No, non ci sono queste... aspetta, c'è il Tagikistan. C'è il Tagikistan.
Okay.
Ramon del Tagikistan, che è al quarto posto. Però il primo è il parliamo dei viventi, diciamo, gli attuali. Dei viventi, ma non degli attuali, perché c'è proprio il leader sudanese, che non è più leader, però è vivo, Omar al-Bashir, 30 anni è durato.
Bashir,
il primo è Hun Sen, leader cambogiano dal 1985. Hun Sen, 39 anni. E quindi lui, se governa un altro, diciamo,
altro mandato, via,
se
mandato
si fa un altro mandato, se si fa un mandato, se si fa altri 4-5 anni, lui può arrivare sul podio, ragazzi, perché
grande.
Ha portata di mano leader albanese 40, Gheddafi 42 e quello coreano 45. Quindi se si fa,
allora, diciamo, ci siamo tutti per lui.
4-5 anni li può stracciare tutti. Poi c'è l'ugandese dal 1986 a oggi, tuttora in carica, Yoweri Museveni. E poi c'è Ali Khamenei, che è il leader iraniano guida spirituale iraniana dal 1989, dalla rivoluzione dell'Iran.
Fidel è Fidel. Quasi inarrivabile.
52, ragazzi, è tosta.
Porca miseria.
52, mezzo secolo di potere.
Sai che ha fatto meglio solo la regina Elisabetta.
Comunque, Maduro si candida per un terzo mandato da presidente. Ottimo. Le elezioni si terranno il 28 luglio prossimo. Maduro è molto popolare, ma tutti i suoi principali concorrenti del Partito Socialista, che è il partito, diciamo, venezuelano di riferimento sono stati destituiti per via giudiziaria, quindi li ha fatti fuori tutti.
Non è mica colpa sua, però.
No, non è colpa sua, erano loro che sbagliavano. Allora. Quindi, intanto, è stato anche il tribunale ad Hong Kong in Cina ha condannato con pene tra i 4 e i 7 anni 12 attivisti pro-democrazia che avevano partecipato all'assalto della... È un bellissimo periodo, devo dire la verità.
Sì, bello.
Della
sì,
sede
bello.
Del Consiglio Legislativo. Bello, e poi, molto. A proposito di grandi poteri e di grandi longevità, Loredana Bertè ancora non sta bene. Non sta bene. È costretta ad annullare altre due date nel tour dei teatri dopo il ricovero a Roma per un malore improvviso. La cantautrice è tornata a Milano. Il suo entourage aveva già annullato alcune esibizioni, annunciando che l'artista sarebbe dovuta sottoporre a ulteriori accertamenti per individuare la natura dei problemi di salute. E quindi domenica sui social ieri l'annuncio del rinvio ulteriore dei concerti di Torino e Brescia, i cui biglietti saranno validi per le nuove date o rimborsabili. La tournée riprenderà il 3 aprile da Trieste, se ovviamente Loredana Bertè sarà in condizione di poter ripartire. Va bene, dai, fermiamoci un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo per un'altra mezz'oretta insieme, poi alle 9 in punto chiudiamo il sondaggio settimana scorsa di Unfamous e partiamo con una nuovissima sfida. Radio Rock Podcast. Tutto questo Putin, dittatore da 24 anni che si avvia a arrivare a 30 perché arriverà al 2030, sfiora il 90% e dice io ero favorevole a liberare Navalny,
scambiarlo,
poi quello stronzone è voluto morire, io non ho potuto liberare, guarda che veramente mi ha
tu
usato,
dimmi, ecco,
mi
tu
ha
dimmi
usato
se
no, qualcuno ci l'ha chiede deluso. Valentina ci chiede se è contemplato anche il papato. No, il papato non c'è nella classe, però
no,
però
devo sennò dire, dovremmo contare la regina Elisabetta,
sì, però attenzione, 52 anni Fidel, no, regina Elisabetta mica è...
No, tra questi poteri, no? Noi parliamo
no,
proprio
però
di
il papato effettivamente è una dittatura, tecnicamente, perché il papa è il capo di una...
Forse...
scusa, è il capo di un paese straniero, no? Che è lo Stato Pontificio,
sì.
E di fatto non è un capo democraticamente eletto ed è anche un capo assoluto. Quindi
però lo
di fatto
i cardinali, gli aventi voto.
Non è democraticamente eletto però. Che
e chi dovrebbe votare? I cittadini del Vaticano?
Ma comunque
dici?
Poi è un, capo che ha potere assoluto. Quindi
beh, però
tecnicamente,
il capo spirituale, cioè,
spirituale, aspetta, spirituale altro... presso, non confondere Mauri, non spirituale presso la sua comunità, cioè la, i cattolici.
Certo.
Però è un capo anche di Stato, come sai,
sì,
no?
Sì, è un capo di Stato,
in quello
ha
stato,
potere temporale e spirituale.
Diciamo che tecnicamente potrebbe risultare fra la classifica di dittatori
in linea di massima
no non so problemi sono serio ragazzi cioè, scusa
in dubbio.
Cioè sono le basi proprio de, cioè se uno è un dittatore è quello cioè nel senso poi sarà un dittatore illuminato vogliamo dire che
no,
è un bravissimo
pagato,
dittatore
due punti aperte virgolette
ragazzi,
il papa è un dittatore.
Allora, se non è un dittatore il papa che
tecnicamente
cazzo è? Scusa
tecnicamente sì poi praticamente diciamo che non
decide lui
non gestisce in maniera
beh insomma. Decide lui no
sì.
Stato io mica so per esempio sì. Ci saranno delle leggi dentro il Vaticano
no, ma certo però decide
sì,
lui
certo.
Cioè, decide, come dire, ha potere assoluto non è un non, cioè, non ci sono
su,
dei
su questo non,
potere assoluto ce l'ha Dio
ne sono propriamente
no, che allora questo
convinto.
Vale per tu ma quindi manco Putin è un dittatore per te.
Beh, che c'entra no Putin
potere assoluto c'ha Dio
no aspetta nello Stato del Vaticano
non
Putin
confondere
non è...
l'aspetto spirituale con l'aspetto di capo
diciamo
di Stato
politico.
Lui è un capo di Stato lo Stato Vaticano è uno Stato ragazzi
è un capo di Stato sì.
In quello Stato ha potere
ecco,
assoluto
non so vabbè, se sì, ha se detiene il potere assoluto o c'è un conclave di
no.
Vescovi
ma no ma manco
che
ben
possono
ma manco
in qualche
ben
modo
che c'è cioè, un Parlamento ci sta un Parlamento tra l'altro una delle
no,
definizioni
però...
di dittatura è la mancanza del Parlamento cioè sì. Quando manca il Parlamento quello lì è una delle diciamo delle caratteristiche tipiche di una dittatura poi ripeto non è,
credo
che non è che fanno sparire la gente
no.
Quello
no.
Non lo farebbero mai no. Non è che occultano casi di
40 anni no.
Di cose cioè, voglio dire, quindi non è dittatore come quegli altri è, quindi è un dittatore illuminato però intanto secondo me tecnicamente lo è poi non lo so vediamo che ne pensa il nostro dottore Roberto Col di Studio Col buongiorno
buongiorno
come stai caro Roberto
no stavo pensando quanto durerà la dittatura del dottor Col all'interno dello studio
me lo
sono
chiesto anch'io
allora aspetta devi battere Fidel Castro che sta a 52
no
oppure aspetta oppure se preferisci devi battere un Sen il cambogiano che sta a 39 se vuoi almeno prendere il primo posto fra i viventi Roberto
a 39 forse ma, oddio forse potresti
vabbè,
eh?
Considera che la dittatura dei Col c'è dal 45 quindi in realtà l'abbiamo in parte superato Fidel Castro
vabbè però è tutta la generazione
no,
no
là
tu
ti stai
invece...
accomunando a quelli della Corea del Nord tu devi pensare individualmente caro Roberto.
Vabbè,
secondo me una trentina li
mi
fai.
Mi accontento di superare Gheddafi, tutto sommato.
Va bene.
L'amico
va bene.
Gheddafi lo si può superare.
Va bene.
Vabbè, comunque ci dicono che il Papa è un monarca, non un dittatore. Ni. Che vuol dire ni?
Emilio, non mi piace questa ironia.
Il dittatore può essere, il monarca può essere anche un dittatore, che vuol dire?
Cioè, sì, può essere, però allora appunto a
c'è
questo
un
punto,
dittatore,
però è anche la regina Elisabetta, un, no? Che
no,
non è,
no,
è perché
c'è il Parlamento, ragazzi, però
c'è il Parlamento,
non mi confonde, cioè qui vi rimanda esame politica, economia politica, che cazzo.
In Inghilterra
no,
il Regno Unito c'è il Parlamento.
È un,
non
è un
confondiamo.
Dittatore del potere temporale.
Secondo me sì. Secondo me
non
sì.
Non so, però lo capiremo meglio tra poco, avremo
cioè,
il Papa.
Ragazzi,
quindi...
non mi dite il Papa è un monarca, non un dittatore, perché guarda che un monarca può essere, cioè, non confondete
sì,
le
certo.
due cose, sono due cose diverse. Cioè, un dittatore può essere un presidente, può essere un monarca, può essere un capo del un capo di
certo,
governo,
certo.
può essere, cioè, nel senso, al di là della carica,
un generale. Ci sono dittatori che vengono anche eletti in maniera, no,
democratica, democratica. Sì, sì. Però al di là del, cioè, della posizione che occupi, che sei presidente, che tu sia re, che tu sia il potere territoriale, non è un'altra cosa, cioè non è il, cioè no, è un presidente, non è un dittatore, che vuol dire? È un presidente dittatore,
dittatore.
È un monarca dittatore, cioè nel senso, no, davvero è un monarca assoluto, no, il monarca, va bene, comunque non importa,
ce frega un cazzo,
come è passato
dai.
Il
per eleggerlo si fanno pure un bel cannone, visto certo. che c'è la fumata bianca,
la voglia
si fanno prima di eleggerlo un bel cannone, allora un sano cannone oserei dire, no Maurizio, allora intanto qui fiocca di messaggi sul Vaticano, vabbè, comunque poi ne parleremo, intanto c'è Lucrezia che ci scrive: ciao dottore, ho un ricordo terribile del decorso post-operatorio per impianti fatti anni fa, gonfiore, sanguinamento e dolori per almeno 2 settimane, probabilmente dovrò fare altri 2 impianti, lei può confortarmi per quel che
oppure
riguarda
no.
il recupero oppure no?
Allora potrebbe confrontarla anche Maurizio, in realtà raccontando la sua esperienza.
Ah sì,
diamo del lei la nostra Lucrezia.
Parla Maurizio, parla.
Un intervento e mi sembra che non abbia avuto questi dolori lancinanti per giorni successivi. È vero che poi lui è stato magari fortunato, per carità, però diciamo così che quando non si può, quando si può non tagliare con i bisturi e non utilizzare i fili di sutura, il gonfiore è escluso, punto, che non si può gonfiare se non apri un lembo. Quando invece utilizzi il bisturi e il fili di sutura potresti un pochino gonfiarti, ma in realtà oggi come oggi è abbastanza raro che succeda, vero Mauri?
Allora, io se posso dire la mia esperienza, ho fatto questi interventi di impianto, però insomma il giorno dopo sono venuto a lavorare, considerando
purtroppo.
Che parlo per lavoro, non credo che io abbia avuto nessun tipo di problema e non si può dire neanche che io sia stato fortunato, cioè nel senso che sarebbe riduttivo, mo va bene tutto.
Tu dici che è prassi, Mauri?
Bene,
se
bene,
si va allo studio call, vero?
Penso che sia un decorso, insomma, quasi naturale.
Naturale.
È dovuto anche alla brevura di chi ti opera.
Tra l'altro c'è un libro, non c'entra niente, c'è un libro di Marcantonio Colonna, mi segnalano, che si chiama Il Papa Dittatore, tanto per cominciare, vabbè.
Non ce ne frega niente noi, il Papa Dittatore,
ti posso dire
il signor Marcantonio.
Allora Silvia ci scrive...
Grazie Maurizio per la testimonianza.
Testimonanza accurata, possiamo dire che è la testimonanza accurata?
Accurata,
molto
sì.
Accurata. Silvia scrive,
molto
buongiorno
sincera.
Dottore, stamattina mi sono svegliata con un pezzo di dente in bocca. Precisamente
di grignare di meno.
Un angolo del molare destro. Sono diventata bruxista e soprattutto come rimediamo, si può riparare il dente o devo sostituirlo?
Non cestiniamo.
Sì.
Allora, rimediamo digrignando di meno, quindi incazzandoti di meno, oppure se poi non ce la fai incazzarti di meno ti metti un bite. Dopodiché
perché uno che scusa un attimo, uno che digrigna è uno che cioè tendenzialmente digrigni perché ti incazzi durante la notte?
Beh, qualche stress ce l'hai.
Lo stress. Che
scarichi, no?
Ho capito.
Scarichi lo stress in quel modo. E un pezzetto rotto si può ricostruire, se è solo un pezzetto, se è spaccato il dente, insomma, un po' di meno.
Certo, certo.
Devi togliere.
Senti, cosa scegliamo, Roberto, quest'oggi, musicalmente?
Oggi Marlene Kunz, Sonica.
Benissimo. Io ringrazio
per Marco,
come no, io ringrazio il dottore Roberto Coll, vi ricordo Studio Coll in Piazza Alberone 31. Per info studiocall.com 06789346 è il numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roberto, alla prossima.
Ciao,
torniamo fra poco, arrivano i Marlene Kunz con Sonic Radio Rock Podcast. Marlene Kunz, Sonica, vediamo un po', dai, 3899 106 600. C'è qualcuno che scrive: grazie ragazzi per Sonica, solo qui si può ascoltare, solo qui si possono ascoltare un sacco di cose, eh? Non è che per, lo dico, è andato di fatto, non è che lo dico per perché voglio farmi gli applausi da solo, no? Oppure vogliamo farci a vicenda
salamelecchi.
Dei salamelecchi a vicenda, no? Maurizio, tu vieni qua, ti fa un salamelecco, tu mi fai un salamelecco a me, no, e così via. Potete fare gli auguri di compleanno al mio compagno Adriano, anche da parte di nostra figlia Claudia, grazie. Vabbè. Come no, come no, facciamo gli auguri.
Ciao Adriano,
dai,
che tra l'altro oggi compie la migliore età.
Un applauso, dici quanti anni fa.
La più bella età.
Quanti anni fa, che bello ragazzi, il compagno Adriano di da parte di Alex e di Claudia, va bene. Sentiamo alla Pinochet. Alla Pinochet, aspetta, non c'è stato.
Pinochet. Buono, Pinochet, sì, buono, un vino particolare.
No, Pinochet, Pinochet non c'è, non c'è, non c'è nei primi 30, non c'è nei primi 30. Non c'è. Fidel l'abbiamo già detto. Fidel Castro l'abbiamo già detto. Lukashenko è diciamo è nella top top 25, ecco. Ed è piazzato bene tra i viventi, perché è 1 2 3 4 5, sesto tra i viventi. Quindi insomma non è piazzato male.
Io
30 anni,
immagino,
30 anni,
mi piacerebbe se non fosse drammatica la cosa. Questi loro, questi dittatori viventi, sì, che oggi con sto giornale, ma cazzo, sono solo decimo, dannazione, no, porca miseria, devo fare qualcosa, fammi inventare una legge, come sì, faccio a superare quei,
e poi un giorno faremo invece la classifica dei più cattivi, cioè quelli che sono stati,
beh, quella è
più
complicata, è complicata farla,
più disgraziati.
Non ho capito.
Uno dei papi.
Uno dei papi. Allora, il presidente del Camerun non è citato, se non sbaglio, presidente dal 78 più o meno, ovviamente è una marionetta dei francesi. Allora, vediamo un attimo. Presidente del Camerun, beh, 78 quanti anni sono, scusa?
Nel 2028 saranno, se, no, saranno 50 nel,
no,
2028.
Non è possibile, non mi risulta qua.
Non c'è il
Camerun, non mi risulta.
Camerun,
no, non mi risulta. Allora, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ci
sì,
scrive Marco. Poi sentiamo ancora chi c'è.
Buongiorno, vai, cari. Come no, se non ci sono delle leggi nel stato, nello stato pontificio.
Ragazzi,
no?
Ma che cazzo vuol dire questo? Ma perché, perché durante il fascismo non c'erano delle leggi? Che vuol dire? Che
se... No, no, mi chiedevo se per esempio,
perché Putin non fa delle leggi.
Sì, però dico, ci avranno un decreto legislativo, tipo, che ne so, a un certo punto esce la necessità di fare una riforma sul codice della strada,
ma
dentro,
sì,
il Vaticano,
certo.
Lì che lo decide il Papa, che si sveglia, e Francesco,
non...
fa, si fa così oppure richiamano il conclave con i cardinali?
Non credo che per una cosa,
no,
del genere,
ma, no, ma, non, cioè, ma non è questo, cioè, questa cosa qui non spiega se uno è in uno stato dittatoriale o no, no?
Guarda, non è che fanno sparire le persone, non è che cambiano posto a chi ha fatto certe cose,
no, no,
non è che c'è riciclo del denaro di dubbia provenienza, non è che loro navigano nell'oro quando, diciamo, il loro statuto prevede il contrario. Avete perfettamente ragione. Non,
grazie,
è
una... grazie, grazie. Avanti, vai, sentiamo.
Il Vaticano non è che ha mai
Vaticano
occultato
Day,
casi,
yeah,
tipo, che ne so, come hanno fatto altri stati dittatoriali, tipo, che ne so, quello di Emanuela Orlandi. Ah no.
Allora, ah no, aspetta, no, sbagliato. Vaticano c'è una specie di parlamento, è una commissione con funzione legislativa. Per uno sconto, Maurizio potrebbe dire qualsiasi cosa, ci scrive Paolo. No,
no,
ma... No, non è vero.
Perché?
Però, guarda, veramente, conoscendolo, lui è una persona molto obiettiva. Molto obiettiva.
Povero Mauri?
Sì, e poi non ha bisogno.
Allora, io nella mia vita ho avuto i problemi che ho avuto a livello interpersonale, sono stati solo esclusivamente perché ho detto esattamente quello che pensavo.
È stato troppo onesto.
Sì,
troppo,
sì,
onesto.
No, a volte
povero
è un po' troppo avventato.
Nello Stato Città del Vaticano un organo legislativo c'è, non c'è solo il Papa.
E non, però questo
ora,
non vuol dire
niente. Ora, per potretina cazzata, però sono quasi sicura,
quasi
che
sicura,
se non tutti, comunque la maggior parte dei membri di quest'organo è emanazione del Papa.
Ma certo, questo è il punto, ragazzi, qui si gioca la partita, se no...
È un organo a canne mozze.
Vabbè, insomma...
Il Vaticano è un S.P.A., gli azionisti sono tutti quelli che gli danno i soldi, cioè i credenti.
Sì, però rimane... qui parliamo del potere, non parliamo...
Comunque è pensiero mio, ma la dittatura è proprio astratta. Perché se uno ci pensa bene, lo so che le persone dicano: ah, ma vai a vivere in Cina, vai a vivere in Russia, vai a vivere in Corea, sicuramente peggio che qui, ma anche qui ti fanno fare quello che cazzo vogliono loro,
ma
tutti zitti, tutti zitti, qualsiasi decisione prendano.
Ma non mi pare.
Noi non possiamo mettere bocca.
Ma no, non mi pare. Non mi pare.
Grulli.
Perché vuoi stare zitto tu? Non mi pare perché noi abbiamo delle elezioni che eleggono una maggioranza di governo che mi pare che negli ultimi, anzi abbiamo avuto il problema opposto, che probabilmente negli ultimi 30 anni sono state troppe.
No, è dal 46 che conti il numero dei governi che cambiano.
Beh, oddio, no, negli anni, diciamo, cosiddetti anni di piombo, praticamente governava solo la DC, è stato, sì, sostanzialmente,
però, no, quella è una regola, però sul discorso dei governi, se conti il numero
di io non parlo di governi, parlo di colore proprio, no? Cioè, negli anni 70, diciamo, governava 60-70, governava praticamente solo la DC. 80 c'è stata poi una lunga parentesi socialista, e poi però di fatto adesso negli ultimi 30 anni è successo il contrario, cioè governi che non arrivano a fine legislatura, che cadono, cambi di casacca, sì. Cioè, quindi è successo il contrario,
compravendita,
ma non volevo dire questo, in realtà stavo dicendo che noi eleggiamo, poi dopodiché noi abbiamo anche il potere, certo, di criticare i governi, certo, eletti con delle manifestazioni,
sì,
con delle, quindi voglio dire, non è che adesso tanto da migliorare, però sì, insomma, adesso paragonarci a questi paesi qua mi sembra un po' eccessivo. Il Papa è un re, scrive qualcun altro, quindi monarchia assoluta è una forma dittatoriale di fatto, no? Il Papa è Luigi XIV, ci scrive Chiara, poi sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Nicolas Maduro ha annunciato ufficialmente,
chi è questo qua?
Questa definizione lascia un po' il tempo che trova, tra dittatori e non dittatori. Perché per esempio in Italia si fa abuso dei decreti legge, quindi molte cose le decide il governo e sono solo ratificate dal Parlamento. Che cazzo ce l'abbiamo a fare il Parlamento?
Però il decreto legge non è definitivo, per esempio.
Non è...
Però questo è un altro discorso,
nostro grosso problema, eh?
Però questo è un altro discorso, ragazzi. L'abuso del decreto legge, della dichiarazione urgente, potrebbe essere, sì, un problema. Sicuramente è una spia che non funzionano bene le cose come dovrebbero, sicuramente, ma non c'entra nulla con la dittatura, onestamente. Dai, sentiamo ancora, vai.
Emilio Cappagallo vuole farsi gli applausi da solo, è un dittatore.
Bene, poi avanti,
Claudia,
vai, sentiamo.
Grazie degli auguri e sei forte, grazie del pensiero.
Adriano che ha risposto, vai, sentiamo.
Ah, regà, Boni a parlare al mare del Vaticano, che Radio Maria è sempre dietro l'angolo.
La Radio Maria col Vaticano non c'entra proprio niente, ragazzi. Radio Maria è una radio italiana, privata, di un privato, quindi non c'entra proprio nulla col Vaticano. Non confondete Radio Maria con Radio Vaticana, che invece è l'emittente di Stato Vaticana. Non è che per essere infami bisogna essere per forza dittatori, però aiuta. Ecco, diciamo che un dittatore non infame è molto più difficile da trovare, anche perché teoricamente uno infame che non è dittatore si può, diciamo, superare facilmente, no? Si può facilmente mandare a casa, probabilmente. Va bene, vai.
Ma buongiorno, amici del Rock Show, non mi interrompere, riproviamo da capo. Ma buongiorno, amici del Rock Show. Ciao, la puttana.
Ciao, bambino.
Se non mi fai incazzo. Buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Vabbè, però ti ha detto che sta incazza pure che
io. Gli ha detto. Ma voglio cominciare bene. Vai, vai, incazza subito.
Ho ragione, papà.
Ciao, Maurizio.
Ciao, bambino.
Ciao, Maurizio, tra l'altro, io sto oggi.
Come si chiama sto bambino? Non ci hanno mai detto.
Bambino.
Sì, è vivo.
Perché dove sta a portare, papà, diglielo.
Dal barbiere, tagliare i capelli.
Ma oggi è lunedì, sono chiusi i barbieri.
Non ce l'ho la barba, papà.
Ma quello te l'hanno tagliato.
Ma che gli taglia,
belli. Ma quello non è che la barba.
Ma c'ho 6 anni, papà.
Tu devi avere più stima di te stesso, perché a 6 anni sono una bella cifra.
Sì, però non...
Arrivaccio a 6 anni.
Ci sono arrivato,
se così.
Ma non te devi preoccupare. Allora, quest'oggi lo portiamo da Salvatore, che è il mio barbiere.
Ma oggi è lunedì, sono chiusi i barbieri.
Sì, io voglio mandare un bel messaggio a Salvatore, una bella... Salutiamolo.
Ciao, Salvatore.
Ciao, Salvatore.
Fammi i capelli corti.
I capelli corti, mi raccomando, fallo bella, Armiglio.
Sì,
allora, a questo punto, volevo chiedere una bella canzone,
sì?
Dei Pavement. I Pavement,
bella,
i Pavement, bella, quanto incredibile, sì, che veniva all'Inghilterra di The Sea, per favore,
sì, sì, bravo
papà,
bene,
brava papà,
grazie,
i Pavement con Cut My Hair.
Cut My Hair, Cut My Hair, non facciamo in tempo, ragazzi, non facciamo in tempo, lo so.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.